abbiamo acceso il microfono e quindi niente, vi chiedo un po' di pazienza perché effettivamente non è che uno abbia avuto tantissimo tempo per preparare qualche cosa, quindi andiamo un po' alla come capita, ok? I supplenti purtroppo all'ultimo momento sono avvertiti e devono cercare di fare del loro meglio, eccetera, però ecco, col tempo che hanno a disposizione. Allora, eravamo arrivati prima di Natale alla fine del capitolo 4 di Giovanni, subito dopo l'incontro con la Samaritana. Ci mancava ancora pochi versetti, che sono poi quelli che facciamo stasera, questa mattina, no? Dal versetto 43 alla fine del capitolo 54, no? Facciamo un minimo di presentazione di come si mette questo brano nel contesto di Giovanni, perché con la fine del capitolo 4 si chiude un primo ciclo, no? Una prima parte strutturata molto ma molto bene. Se vi ricordate, si apriva il tutto con le nozze di Cana, no? Quindi siamo a Cana, siamo in Galilea, quindi nel nord di Israele, sopra al lago di Tiberiade, proprio sopra, perché Cana è in cima a quelle che loro chiamano le montagne, ma che noi chiameremmo le collinette, perché insomma sono 600-700 metri al massimo, no? Quindi siamo a Cana, lì avviene il miracolo. Poi Gesù va a Gerusalemme, dove combina tutto quel casino che abbiamo visto le volte scorse, no? Col Tempio e tutto il resto. Lì, dopo quello che ha combinato, deve scappare e va in Samaria. Quindi per la strada da Gerusalemme, che è al sud, per tornare al nord dove lui abita, invece di fare la strada dritta, no? Lungo il Giordano, che ti porta tranquillamente al Tiberiade, la allunga andando verso il mare, quindi nella zona dei Samaritani. Qui incontra la Samaritana con tutto quello che abbiamo visto con Carlo, lungo il discorso intorno al pozzo, no? La conversione di un certo numero di Samaritani grazie alle parole della donna, e finalmente abbandona la Samaria e torna a Cana. Quindi vedete, si chiude un ciclo, no? Si parte da Cana, si fa il giro di Israele e si torna a Cana. Col capitolo 5 Gesù abbandona di nuovo la Galilea e se ne torna a Gerusalemme. Ok? Quindi come prima da Cana va a Gerusalemme per la festa di Pasqua, adesso dopo aver di nuovo agito a Cana se ne torna a Gerusalemme per la festa delle settimane. No? Festa delle settimane che approfondiamo poi la settimana prossima, è una festa che veniva in qualche modo festeggiata, scusate, 7 settimane dopo la Pasqua, per quello si chiama festa delle settimane. 7 settimane, capite che è un numero simbolico, 7 per 7, 49. Il giorno dopo era il giorno più importante della festa di Shavuot o delle settimane, ok? Quindi che significa questo? Che da quando c'è stato il primo miracolo di Cana a quando Gesù torna a Gerusalemme sono passati 50 giorni, 49, 7 settimane. Questo è il tempo tra il primo miracolo e il secondo miracolo di Cana. Ok? Quindi il viaggio che Gesù ha fatto da Cana a Gerusalemme, da Gerusalemme a Samaria, da Samaria di nuovo a Cana, è un viaggio di circa 2 mesi, 50 giorni. Quindi qui sono 2 capitoli, sembra che avvenga tutto velocemente, no? Ma qui i tempi si spostavano a piedi. Noi in 2 giorni avremmo fatto tutto il giro con la macchina in Israele. Lui ci impiega praticamente 7 settimane. E questo è il tempo che passa dal primo miracolo al secondo. Il giorno più importante della festa delle settimane è quello in cui si ricorda il dono della Torah, quando cioè Mosè riceve la Torah. E quindi è anche chiamato giorno di 50, quindi Pentecostè. Capite che noi cristiani abbiamo poi ripreso questa festa ebraica e l'abbiamo chiamata Pentecoste, perché 50 giorni dopo la morte di Gesù Dio dona lo Spirito Santo, no? Nello stesso modo in cui vi ricorderete lo scorso anno, Dio dona la Torah, lo Spirito che scende su Mosè e sugli altri del villaggio, no? Lo Spirito che scende sugli apostoli e sui credenti nella Pentecoste cristiana. Quindi, capite? È importante questo, perché mette questa sezione di Giovanni dalla Pasqua alla Pentecoste, ricordando quello che capitò al popolo dell'Esodo dalla Pasqua, giorno della uscita dall'Egitto, alla Pentecoste, giorno in cui Dio dona la Torah, la legge, al popolo di Israele. Ok? Quindi dobbiamo inquadrare questa sezione che finisce oggi in quest'ottica, dalla Pasqua alla Pentecoste. 49 giorni in cui Gesù compie determinati gesti, determinate cose. Ok, allora se qualcuno legge questi versetti.
Già faccio fatica a alzarmi e prenderlo, vedi? Agilmente. Ecco.
Boh, speriamo funzioni. Vai.
Sì, si illumina. Quindi finiamo questo capitolo, vedi?
Sì.
Trascorsi 2 giorni, partì di là per andare in Galilea. Ma Gesù stesso aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella sua patria. Quando però giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero con gioia, poiché avevano visto tutto quello che aveva fatto Gerusalemme durante la festa, anch'essi infatti erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e lo pregò di scendere a guarire suo figlio, poiché stava per morire. Gesù gli disse: se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Ma il funzionario del re insistette: Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Gesù gli risponde: va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola che gli aveva detto Gesù e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva gli vennero incontro i servi a dirgli: tuo figlio vive. Si informò poi a che ora avesse cominciato a stare meglio. Gli dissero: ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato. Il padre riconobbe che proprio in quell'ora Gesù gli aveva detto: tuo figlio vive, e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo miracolo che Gesù fece tornando dalla Giudea in Galilea.
Altre Bibbie dicono: questo fu il secondo segno,
sì, beh, sì,
okay. Che forse la traduzione migliore. Allora, questo è il testo. Vediamo alcune cose dei versetti, no? versetti 43 e 45 sono un po' un'annotazione di passaggio, dicono i teologi, no? In cui il versetto 44 contraddice quello che viene detto poi al 45, no? Un profeta non riceve onore nella propria patria, poi dice quando arriva tutti che applaudono, gli fanno festa, no? Perché avevano visto quello che aveva fatto. Come hanno fatto a vedere ciò che Gesù aveva combinato a Gerusalemme, voi lo sapete benissimo, no? La Pasqua è una festa di pellegrinaggio in cui gli ebrei sono obbligati, se possono, ad andare a Gerusalemme. Quindi non è solo Gesù che va a Gerusalemme con i suoi apostoli dalla Galilea, chi può deve andare. Quindi è pieno di Galilei, è pieno di Giudei, è pieno di ebrei anche dall'estero che, se possono, durante la festa di Pasqua vanno ad abitare a Gerusalemme. In quel periodo e nelle grandi feste Gerusalemme quadruplica i propri abitanti. Si formano veri e propri accampamenti tutto intorno per le persone che vengono in pellegrinaggio. Quindi capite che tanta gente della Galilea era presente quando Gesù blocca il Tempio, quando Gesù caccia i mercanti, quando Gesù predica nelle strade di Gerusalemme e davanti al Tempio. Quindi è chiaro che quando lui torna, è appena capitato quel che è capitato, troverà sia chi gli dà contro, ma anche tanti che lo applaudono e sono contenti. Questo semiproverbio, no? Un profeta non è amato, non è in qualche modo accettato in casa sua, è un riferimento a tanti profeti dell'Antico Testamento che sono stati osteggiati nella propria patria. Pensate ad Amos, no? Che viene cacciato, no? Dal nord e deve andare a predicare al sud per la scomodità delle sue parole. Elia stesso, no? Che deve fuggire perché Israele non accetta ciò che Dio gli ha detto di dire. Pensate a Osea, no? Che viene osteggiato dai familiari. Geremia, capitolo 12, versetto 6, dice, trovate scritto, perfino i tuoi fratelli e la casa di tuo padre, perfino loro sono sleali con te, anch'essi ti gridano contro a piena voce. Un discepolo di Isaia, di Geremia, riferisce al profeta com'era la situazione di casa sua. Quindi è chiaro che Gesù da profeta si aspetta lo stesso trattamento che Israele ha fatto con tutti gli altri grandi profeti che lo hanno preceduti. Questo episodio solo Giovanni lo fa avvenire a Cana. Tutti gli altri Vangeli, i sinottici invece, dicono che Gesù era a Cafarnao. Probabilmente è la verità. È difficile che un funzionario si muova, faccia una trentina di chilometri in salita, no? Da solo, perché poi qui si dice che i servi lo raggiungono il giorno dopo. Quindi è un po' difficile da pensare che un uomo di potere vada a trovare un poveraccio, no? di cui si sa ancora molto poco, per chiedere una grazia. Quindi probabilmente ha ragione i sinottici a collocare questo episodio direttamente a Cafarnao. Cioè il funzionario è lì che dice, che è sto casino, che succede? È arrivato il Messia di che è andato a Gerusalemme, ha fatto questo e questo, dice, oh, ho il figlio malato, proviamoci, no? E quindi va. Però a Giovanni serviva chiudere con Cana, vi ricordate, tutto iniziato a Cana, questa sezione si richiude a Cana, per cui Giovanni nel suo Vangelo sposta di 30 chilometri quello che è un avvenimento probabilmente di Cafarnao. Marco e Luca invece lo tengono a Cafarnao. Questo funzionario nel testo di Giovanni è un basilikos, che indica una persona di sangue reale, funzionario del re, quindi una persona abbastanza importante. C'è chi dice che è un soldato, Matteo e Luca dicono che era un centurione, no? Giuseppe Flavio usa il termine basilikos per riferirsi alle truppe di Erode. Fate voi, poteva essere un romano come poteva essere un soldato di Erode, che però erano dei mercenari di solito, quindi probabilmente uno straniero, ecco, uno che veniva pagato per fare la guardia al re Erode. Al versetto 47 si dice che scendono da Cana a Cafarnao. Siccome si dice il giorno dopo incontra i servi, significa che quel viaggio di una trentina di chilometri doveva durare almeno 2 giorni. In salita o in discesa, quindi in discesa forse dura meno, ma in salita ci si impiega di più. Calcolate che probabilmente non c'era una bella strada o un bel sentiero come siamo abituati a pensare noi, eh? Si camminava in mezzo agli ulivi, in mezzo alle piante, in mezzo alle rocce, per cui era un viaggio anche abbastanza difficile, abbastanza complicato, che no. Versetto 48 si parla di prodigi, eh? Se non vedete prodigi, è l'unica volta nel Vangelo di Giovanni che si usa questo termine, terata, che come dicono le dispense ha senso sfavorevole, una sovraccentuazione dello straordinario rende ciechi a capire il miracolo come segno di chi sia Gesù. Questo termine terata, prodigi, è usato nella Bibbia dei 70 per tradurre sempre i segni che Mosè ha fatto quando era in Egitto, quelle che noi chiamiamo le piaghe. Ecco, questo è il termine che usa Giovanni solo qui e solo questa volta per indicare le piaghe dell'Egitto. Cioè qui sembra dire al funzionario: se non vedete delle cose come le piaghe dell'Egitto, il fiume che diventa rosso, le cavallette che arrivano, il giorno che si trasforma in notte, quindi cose incredibili, terrificanti, voi non credete, no? E ricorda un po' il faraone, no? Ma io indurirò il cuore del faraone, moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi, ma il faraone non vi ascolterà. Quindi sono gli stessi termini, la stessa parola. Al versetto 49 c'è un piccolo interrogativo. Il funzionario chiama Gesù Kyrios, Signore. E qui che cosa avrà voluto dire? Signore come persona importante o Signore come Dio? Qui Giovanni non specifica. Allora scegliamo noi quello che ci piace di più. O il funzionario ha capito chi ha davanti e allora quasi si inchina e lo chiama Signore Altissimo, oppure lo chiama Signore perché ha capito che è una persona importante, una persona che ha del seguito, una persona che bisogna in qualche modo tenere buona, tenere tranquilla, no? Al versetto 50 si dice: tuo figlio vive, no? Per la mentalità semitica, per la Bibbia stessa, il verbo significa sia guarire che risorgere. Quindi anche qui abbiamo la solita ambiguità di Giovanni, no? Che gli può dire guarda è guarito, oppure guarda risorgerà, capite? Giovanni mette insieme tutte e due le cose, starà bene e alla fine poi risorgerà. Il funzionario crede a qui c'è scritto nelle dispense pistevin col dativo, non è un abbandono deciso come pistenein eis, credere in, ma è iniziare un cammino di fede e aver fiducia in una parola. Quindi è il primo passo di ogni credente, si crede sulla parola, qualcuno che ti ha detto, qualcuno che ti ha annunciato, qualcuno che in qualche modo ti ha intrigato e che ti porta poi a fare degli ulteriori passi. Il funzionario sta facendo un primo passo, crede alla parola, non è ancora un credente vero e proprio. Versetto 51 si dice il tuo pais è guarito. Questa parola pais significa sia figlio che servo. Quindi alcuni pensano che non si tratti di un figlio